Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Russia, Putin ha annunciato operazione speciale contro l'Ucraina. Bajom, consultazioni tecniche a Vienna tra l'Iran e l'AIEA. Iran-Oman, attuazione degli accordi raggiunti alla Commissione Economica Congiunta. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, giovedì 24 febbraio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la famiglia ideale in Islam. Islam, la mia scelta. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire dal 22 dicembre 2021 non trasmette più su onde corte, ma trasmette ancora su satellite Eutelsat Hotbird 13. Ci per avere ulteriori informazioni tecniche potete andare sul sito di Radio Italia parstoday.com/it. Lì troverete anche i file audio di ogni singolo programma, così per scaricare e ascoltare facilmente. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'operazione speciale in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente della Federazione della Russia ha esortato le forze armate di Kiev a consegnare le armi e andare a casa, assicurando poi che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina, ma smilitarizzare il paese con un'operazione speciale. Un'ulteriore espansione della NATO e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, aggiunto il leader del Cremlino, che poi ha avvertito chi interferirà in Ucraina pagherà le conseguenze. L'ambasciata cinese in Ucraina ha avvertito i suoi cittadini di rimanere in casa e di esporre la bandiera cinese sui veicoli per la sicurezza. La situazione ucraina è deteriorata drammaticamente, ci sono stati bombardamenti in molteplici città e le operazioni militari sono in corso, si legge in una dichiarazione. Si consiglia di rimanere in casa lontano da finestre e vetri e si sottolinea che camminando per strada si può diventare bersaglio di attacchi e che il traffico può essere bloccato in qualsiasi momento. Cambiamo pagina. Il portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica della Repubblica Islamica dell'Iran, Behrouz Kamolvandi, si è recato a Vienna per consultazioni tecniche con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Kamolvandi si è recentemente recato nella capitale austriaca per incontrare il direttore generale del AIEA, Raffaele Grossi. In questo incontro le due parti si sono raggiunti ad un accordo per l'installazione di telecamere dell'AIEA nel complesso TESA di Karaj. Iran-Oman, incontro tra i ministri degli esteri a Teheran, iraniano Hossein Amir Abdullahian, quello dell'Oman Badr ibn Hamad al-Busaidi, lo riferisce IRIP. Le parti hanno discusso, tra le altre cose, l'invito del sultano dell'Oman al presidente iraniano Ebrahim Raisi per fare una visita ufficiale nell'Emirato del Golfo Persico. Hanno discusso anche la pianificazione del viaggio e le modalità dell'attuazione degli accordi raggiunti tra i due paesi durante la riunione della Commissione Economica Congiunta che si è tenuto con successo a Muscat il mese scorso. Al centro dell'incontro di ieri nella capitale iraniana, le questioni regionali come la crisi nello Yemen, allargamento dei colloqui regionali volti a ridurre le tensioni in Asia occidentale. Andiamo nello Yemen. Dopo ormai 6 anni di massacri e devastazioni perpetrati dal regime saudita, le principali infrastrutture dello Yemen sono state rase al suolo. Il paese sta affrontando attualmente la peggior crisi umanitaria del mondo e oltre 80% dei suoi abitanti ha bisogno di assistenza e sostegno umanitario. La guerra ha messo a dura prova le infrastrutture dello Yemen, distruggendo ospedali, scuole e fabbriche. L'ONU afferma che oltre 24 milioni di yemeniti hanno un disperato bisogno di aiuti umanitari, compresi 10 milioni che soffrono di livelli estremi di fame. I bambini yemeniti sono tra le vittime più vulnerabili dell'aggressione della coalizione militare a guida dell'Arabia Saudita, ma la questione ha ottenuto a malapena una formale risposta da parte della comunità internazionale. Questa è la democrazia occidentale. Le forze del regime sionista hanno sigillato con blocchi di cemento l'ingresso della cittadina di Beit Awad, ovest di Al-Khalil, nella Cisgiordania occupata, secondo quanto affermato da fonti locali. Le forze sioniste hanno bloccato l'ingresso di Beit Awad utilizzando blocchi di cemento, hanno impedito ai residenti di entrare o uscire dalla cittadina, causando un intenso ingorgo. La limitazione del movimento è uno degli strumenti principali che Tel Aviv utilizza per imporre il proprio regime d'occupazione sulla popolazione palestinese nei territori occupati. E la Commissione europea dovrebbe vietare il commercio dell'UE con gli insediamenti nei territori occupati a livello globale, ha affermato Human Rights Watch, mentre ha firmato un'iniziativa dei cittadini europei, firmata proprio e registrata nel settembre 2021 presso la Commissione europea e avviata il 20 febbraio 2022. Washington e il suo ruolo diretto nell'attuale situazione in Ucraina. Giovedì mattina il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in un discorso televisivo che le forze russe avrebbero lanciato un'operazione militare speciale nella regione del Donbass. Subito dopo l'annuncio dell'operazione militare, Putin ha chiesto la cessazione della militarizzazione dell'Ucraina, ha invitato l'esercito ucraino a deporre le armi. Secondo l'articolo 51, capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, con l'approvazione del Consiglio della Federazione e nell'attuazione degli accordi di amicizia e assistenza reciproca a Donetsk e Lugansk, Putin ha detto: «Ho deciso di effettuare un'operazione militare speciale. La responsabilità di ogni possibile spargimento di sangue ricadrà interamente sul regime al potere in Ucraina», ha aggiunto il leader del Cremlino. Lunedì la Russia ha riconosciuto Donetsk e Lugansk dopo la richiesta aiuto a Putin. Oggi, giovedì 24 febbraio, la Russia ha finalmente lanciato un'operazione militare su larga scala in varie zone dell'Ucraina, bombardando le basi e anche i depositi militari e di munizioni dell'esercito ucraino. A questo proposito è iniziata l'avanzata delle forze russe in diverse parti dell'Ucraina, compreso il Donbass. Alcuni rapporti indicano addirittura l'arrivo delle forze di terra russe nelle città portuali di Mariupol e Odessa, nelle rive del Mar Nero. Così, dopo numerosi avvertimenti di alti funzionari russi all'Ucraina e a Kiev, Mosca è ora in azione. Dopo il discorso di Putin, il presidente americano Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione in cui incolpa la Russia per la guerra in Ucraina e le sue catastrofiche vittime, mentre Washington continua a ignorare deliberatamente il suo ruolo diretto nell'attuale situazione catastrofica. Si può dire che l'operazione militare russa in Ucraina sarà l'inizio di una nuova era sulla scena internazionale. Prima di questo, il confronto tra la Russia e l'Occidente, in particolare la Russia con la NATO e gli Stati Uniti, era sotto forma di confronto politico e diplomatico, nonché di guerra mediatica e di propaganda. Mosca ha ripetutamente messo in guardia la NATO sull'espansione verso est e sul tentativo di schierare truppe e basi vicino al confine della Russia. Tuttavia la NATO, guidata dagli Stati Uniti ovviamente, ha continuato a insistere nel continuare questo approccio, soprattutto insistendo sull'adesione dell'Ucraina indipendentemente dalle richieste della Russia. Putin ora ha avvertito che reagirà con forza a qualsiasi interferenza straniera nelle operazioni militari in Ucraina. In effetti, il governo di Kiev oggi sta affrontando le conseguenze delle sue azioni, insistendo nel convergere con l'Occidente nell'essere ostile alla Russia, trascinando la NATO in Ucraina. Pertanto, non solo l'Ucraina non si sente più sicura del tentativo di aderire alla NATO, ma è ora esposta a una guerra devastante e alla disintegrazione territoriale.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. L'essere umano a un certo punto della sua vita pone le grandi domande. Chi ci ha creato? E perché siamo qui? La maggior parte degli esseri umani sono stati educati nel credere nella scienza e non nella religione, e di credere nel Big Bang e l'evoluzione in più di quanto credere in Dio. Il Big Bang potrebbe spiegare l'origine dell'universo, ma non spiega l'origine della nube di polvere primordiale. Questa nube di polvere doveva venire da qualche parte. Dopotutto conteneva abbastanza materia per formare non solo la nostra galassia, ma gli altri miliardi di galassie dell'universo conosciuto. Allora, da dove è venuta? Allo stesso modo l'evoluzione può spiegare i reperti fossili, ma non basta per spiegare la quintessenza della vita anima umana. Tutti noi ne abbiamo una, sentiamo la sua presenza, si parla della sua esistenza e a volte preghiamo per la sua salvezza, ma solo i religiosi possono spiegare da dove proviene. La teoria della selezione naturale può spiegare molti degli aspetti materiali degli esseri viventi, ma non riesce a spiegare l'anima umana. Inoltre, chiunque studi la complessità della vita e l'universo non può fare a meno di testimoniare la scrittura del Creatore. Se le persone riconoscono questi segni o no, è un altro discorso. Il punto è che se vediamo un dipinto, sappiamo che c'è un pittore. Se vediamo una scultura, sappiamo che c'è uno scultore. E quindi, quando osserviamo la creazione, non dovremmo sapere che c'è un creatore? Se c'è una cosa che sappiamo con certezza e che senza un controllo tutti i sistemi degenererebbero in caos. Le teorie del Big Bang e l'evoluzione propongono l'esatto opposto, tuttavia, che il caos diventerà perfezione. Non sarebbe più ragionevole concludere che il Big Bang e l'evoluzione sono stati eventi controllati dal Creatore. Cari amici, oggi vi presenteremo Patrizia Khadija Dal Monte, che ha fatto anche a lei proprio queste domande. Non mancate. Patrizia Khadija è una musulmana italiana, nata in Italia da famiglia italiana. Dice: «Io amo il mio paese italiana, con i sogni e i difetti che li sono propri. Per questo, quando sono diventata musulmana, non ho voluto rinunciare al mio primo nome, quello che i miei genitori hanno scelto con amore e che mi dice come parte di questa terra e di questo cielo». A Patrizia però ha voluto aggiungere Khadija. Il mio secondo nome vuol dire l'appartenenza alla grande tradizione musulmana e il camminare per le sue vie. Prima di diventare musulmana, o meglio di riconoscermi come tale, ho avuto un'intensa esperienza nell'ambito del cristianesimo, di quello più autentico che si pone in ascolto di Dio e cerca di riconoscere nell'uomo, in ogni uomo, i lineamenti del Cristo. Ho mantenuto un vivo senso di amicizia e stima verso tutti quelli che ho conosciuto in ambito cristiano e ho acquisito anche nuove amicizie che mi fanno piacere e sento vicine in molta parte della strada. Accetto qualsiasi invito di collaborazione, sia da uomini che da donne. Non amo le differenze di genere. Penso che ciò riporti a dare, in un'altra forma, troppo peso alle differenze tra femmine e i maschi. Patrizia ha conseguito il titolo di Magistero in Scienze Religiose all'Istituto Teologico di Assisi. La domanda sul rapporto tra le religioni e specie tra cristianesimo e islam mi si è posta proprio come domanda essenziale nella mia vita. Ho dovuto rifletterci a lungo perché non potevo dichiarare inautentica la mia esperienza precedente e dovevo trovare i nessi che uniscono le due grandi tradizioni e anche le loro differenze essenziali al fine di poter fare una scelta sincera. Il dialogo tra religioni diverse, quindi, mi è sembrato essenziale e tale lo ritengo tuttora, anche perché l'Islam si autocomprende come parte della stessa rivelazione ebraico-cristiana ed esattamente come il suo coronamento è la sua sintesi. Partecipo con piacere ad ogni incontro interreligioso che mi è proposto e soprattutto vorrei scrivere un libro che da una parte dia una presentazione non apologetica, profonda e pacifica dell'Islam e dall'altra evidenzi i punti di unità e forza tra le religioni per eliminare un po' di pregiudizi. Perché penso di avere un'esperienza dall'interno di due religioni che è importante e mi permette di apprezzare ciò che di buono e giusto c'è in esse, sempre con i limiti di ogni essere umano.